Allora, appunto, oggi è il 24 novembre, è 24 ottobre e andiamo avanti in questo percorso. Avevamo parlato dell'architettura illuminista, rivoluzionaria, napoleonica dei Ludé, dei Ledoux e dei Boulez. Abbiamo parlato della presenza dei politecnici e di questa sorta di interesse organizzativo e distributivo che è tipico di questo approccio, diciamo, vicino al mondo della scienza in qualche maniera. Abbiamo parlato ovviamente della costruzione come momento particolarmente significativo e quindi della figura dell'ingegnere come il grande inventore in questo contesto. La figura dell'architetto è una figura più appartata, più legata a fatti stilistici e quindi, come dire, veramente quasi di retroguardia. Abbiamo parlato dell'esperienza della costruzione per punti in acciaio, che ha il suo grande sviluppo in America, da una fase in cui gli edifici, pur costruiti in ossatura metallica, erano rivestiti in maniera molto eclettica e pesante, con varie, diciamo, apparecchiature appartenenti al passato. Abbiamo parlato rapidamente dell'esperienza di Sullivan, che nasce in questo ambito culturale, ma cerca un rapporto organico tra struttura, decorazione, quindi nuova costruzione, eccetera. E ci eravamo fermati qua, se non sbaglio, e tocchiamo questo terzo argomento che è di nuovo un altro di questi rivoli che poi andranno a creare la nuova miscela. Naturalmente noi tutte queste cose le riusciamo a vedere con l'occhio di poi, cioè le abbiamo capite o meglio interpretate attraverso questa sequenza perché vedevamo il risultato, non solo, gli architetti che poi l'hanno resi possibile, in qualche maniera davano una loro, indicavano una qualche forma di eredità rispetto a queste esperienze. Questo io la chiamo dell'artigianato totale ed è ovviamente il movimento dell'Arts and Crafts, no? Il movimento dell'Arts and Crafts è un movimento estremamente importante nella seconda metà dell'Ottocento, che in realtà è un movimento che sembrerebbe strano, riflettendo sui suoi presupposti, il fatto che da questo movimento possano essere usciti degli enzimi che poi hanno fecondato il terreno della nuova architettura. Perché questa, diciamo, contraddizione, apparente contraddizione o presente contraddizione. Innanzitutto, il movimento Arts and Crafts è politicamente e anche esteticamente un movimento che vuole allontanarsi dal mondo industriale. Il mondo industriale, il mondo della ripetizione meccanica, è visto come un pericolo per le arti, è la grande cultura dell'artigianato, la cultura che le Arts and Crafts appunto vogliono mantenere viva e sostenere. Gli architetti e i teorici di questo movimento sono tra l'altro amici e compagni di strada di un movimento pittorico ben particolare che è quello dei pittori pre-raffaeliti, cioè quelli che vogliono cercare questa sorta di purezza nell'arte, nelle forme medievali o tardo medievali o comunque prima che con l'umanesimo si comincino a, diciamo, deteriorare alcuni valori. Quindi questo movimento pre-raffaelite in realtà è vicino al movimento delle Arts and Crafts, di molti dei personaggi condividono i due mondi. Sono un'altra contraddizione che il movimento delle Arts and Crafts è di fatto orientato in maniera socialisteggiante, diciamo così, ma allo stesso tempo appartiene anche culturalmente un po' a dei fenomeni luddici, cioè quelli che sono per la distruzione delle macchine, perché vedono nelle macchine una erosione forte di tutti i valori legati all'artigianato e tutti i pericoli della nuova, diciamo, società industriale. Ci saranno oggi dei movimenti anticomputer, immagino da qualche parte esistono come di minoranza, no? E come se fosse un movimento che, diciamo, vuole tornare alla partita doppia scritta a mano piuttosto che lo spreadsheet, alla catena di montaggio piuttosto che il robot, alla pista teatrale invece che Netflix, no? Sono sempre stati dei movimenti di retroguardia che in qualche maniera, misurando la crisi che indubbiamente le novità tecnologiche portano, cercano di rispondere non con un atto di modernità e quindi con un atto di affrontare questa crisi, ma con un atto, diciamo, come dire, di retroguardia. È un fenomeno tipico, il luddismo nell'Ottocento è particolare. Come mai tutto questo strano meccanismo poi genera dei frutti? Genera dei frutti attraverso sostanzialmente due direzioni. La prima direzione è che attraverso questo mondo loro riscoprono, come dire, una vitalità dell'architettura informale, diciamo, diremmo noi oggi, o con un'architettura medievale, ma non medievale in quanto elemento stilistico, perché ovviamente il gotico è sempre stato presente, ma perché vi ho messo questa immagine? Proprio per richiamare che nel mondo arts and crafts c'è una valutazione, rivalutazione delle forme asimmetriche, delle forme dinamiche, dell'informalità legata a certo modo di intendere l'architettura medievale, e quindi aprono implicitamente, abbastanza implicitamente, la strada per quegli aspetti dinamici, anticlassici, antimonumentali dell'architettura, poi che sarà strada del funzionalismo e del modernismo. In qualche maniera loro non guardano all'architettura neoclassica, no? Archi, colonne, templi, basamenti, eccetera, ma invece guardano a questa informalità dinamica, assemblatoria, informale dell'architettura medievale. Questo è un filone che genererà sia negli Stati Uniti, in particolare pensate a Frank Lloyd Wright, no? E sia anche in parte in alcuni aspetti dell'architettura funzionale europea, che si presenta in maniera fortemente anticlassica, no? Si presenta in maniera fortemente frammentaria, eccetera. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che loro hanno un'idea che è un'idea che poi diventerà enormemente importante nel movimento moderno. L'idea è che l'architettura sostanzialmente prende tutto. Quello che nel movimento moderno diventerà dal cucchiaio alla città, quindi dal design all'urbanistica, in realtà è un'idea presente anche nelle arts and crafts. Le arts and crafts infatti vogliono proporsi come un atteggiamento che va dalla tessitura alla tappezzeria, a come si scrivono i libri, a come si dipingono i quadri, a come si fanno gli oggetti, eccetera. Quindi è un mondo globale. Questa idea del mondo globale trasformato attraverso i criteri dell'arts and crafts è un'idea che rimarrà in qualche maniera, che mutatis mutandis rimarrà nell'architettura del funzionalismo, chiamiamo così. E quindi pur con questi aspetti contraddittori, no? Queste cose ci sono, e comunque queste cose sono state, come dire, scritte e messe a punto quando si doveva trovare una genealogia della nuova architettura, no? Perché quando arriva la nuova architettura, i critici ne scrivono una genealogia, parte vera, parte vera, no, ne scrivono un'interpretazione. Quindi questo famoso libro da William Morris a Walter Gropius, che è la prima, probabilmente è una delle primissime genealogie, costruzione di genealogie, è quella che vuole, diciamo, sviluppare questa cosa. In realtà tutti questi sono scrittori eminentemente politici, ovviamente, politici nel senso che devono costruire, diciamo, il mondo in maniera che gli funzioni. Nicola Spencer è, cioè l'autore di questo libro, è un inglese e quindi ha tutto, diciamo, ragione di dare peso a questa esperienza dell'Arts and Crafts. Walter Gropius è tedesco e quindi non vuole radicare in alcune traduzioni autoctone loro, quantomeno invece a quelle inglese. Quindi questo libro è un libro anche astuto dal punto di vista della creazione della genealogia, no? E Gideon invece, che è un autore svizzero, in realtà fa discendere il movimento moderno quasi direttamente dall'esperienza dell'architettura industriale, costruzione in ferro, eccetera, senza particolarmente menzionare, io ricordi, questa genealogia. Comunque, com'è, come non è, questi fanno questo loro creano questo loro universo che poi avrà un peso successivamente. Volete aggiungere qualcosa? No. A questo punto succede un fatto abbastanza interessante. Avviene che leggendo i dibattiti della cultura architettonica, eccetera, nell'Ottocento, a me è capitato di dover fare queste cose per recensire alcuni libri, si scopre che molti degli architetti scrivevano, ma può essere mai che proprio il nostro secolo, cioè l'Ottocento, sia un secolo che non ha stile e che ha soltanto questo eclettismo, questa continua intercambiabilità degli stili, per cui facciamo una volta l'architettura neobabilonese, una volta quella gotica, una volta quella tardo-romana, eccetera. Può essere che proprio noi non abbiamo uno stile, quando invece c'è l'architettura barocca, l'architettura gotica, eccetera. Si crucciavano di questo problema. E in realtà sembrava era una cosa ben evidente, fino a che avviene uno strano fenomeno, che verso la fine del secolo, a partire dalla Francia, Belgio e Francia, in realtà finalmente arriva uno stile unificante. Questo stile unificante viene chiamato in maniera diversa nei vari paesi. In Italia, per esempio, si chiama Liberty, in Francia si chiama Art Nouveau, nei paesi tedeschi si chiama Jugendstil, eccetera. Di cosa si tratta? Si tratta di uno stile sostanzialmente filiforme, in cui si tendono a esaltare le linee. Queste linee hanno una memoria abbastanza accentuata di forme naturalistiche, vuoi floreale, appunto, come ho detto che in Italia si chiama floreale anche, no, ho detto che si chiama Liberty, si chiama anche floreale, no? Che ha a che vedere appunto con delle forme naturali, vuoi appartenenti soprattutto al mondo vegetale, vuoi naturale. Quindi questo mondo, chiamiamolo del Liberty o dell'Art Nouveau, è un mondo che comincia ad assumere una dimensione convincente e comincia ad interessare simultaneamente più paesi del mondo, non soltanto i paesi europei, ma anche le colonie, perché il mondo è ancora un mondo in cui le colonie sono parte sostanziale, cioè uno pensa all'Olanda, anche all'Olanda, quelli hanno un quarto d'Asia, no? Che so, un ottavo di Asia. Uno pensa a Portogallo, poco meno della Sicilia, ma quello c'era Mozambico, cosa, in Brasile no, già si era tolto, no? Uno pensa alla Gran Bretagna, e che? Pensa alla Gran Bretagna, e qui la voglia, quindi diciamo, il mondo è un mondo che ha, è un mondo coloniale, e quindi questi stili viaggiano, anche, quindi voi andate in India e trovate le cose liberti, o nelle colonie francesi e trovate le cose liberti. Poi c'è un'altra questione, che è una questione diciamo di natura tecnica. Questo in Liberty assume su di sé le nuove tecnologie del ferro e del vetro. Il ferro e del vetro sono un po' i simboli della nuova era, della modernità. Sono ferro e vetro che però sono trattati, diciamo, artigianalmente, sostanzialmente come pezzi unici. E su questo ci saranno delle grosse sfide successive. Ma comunque arriva alla fine del secolo questo mondo, che è un mondo legato ai primi film, cioè alle esposizioni internazionali, all'idea della Belle Époque, no? Di questa società borghese soddisfatta dei suoi raggiungimenti. Tutto un mondo che verrà spazzato dalla guerra, perché la guerra, parliamo di un'ecatombe spaventosa, e quindi la guerra praticamente fa esplodere questo mondo di cui sostanzialmente dal punto di vista stilistico quasi non esisterà più traccia dopo, come un'enorme valanga che cancella il Liberty e l'Art Nouveau. Una tipologia edilizia, che è una tipologia edilizia molto interessante da esaminare, è un po' simbolica di queste contraddizioni, delle contraddizioni del mondo dell'Ottocento, è la stazione ferroviaria. Perché? Perché da una parte la stazione ferroviaria è un oggetto nuovo, non è che ai tempi del Vignola c'è stata la stazione ferroviaria, no? È una tipologia nuova. È una tipologia legata al mondo industriale, ovviamente, legata anzi all'oggetto primo del mondo industriale, che è proprio la macchina a vapore, no? Quindi è una tipologia nuova. È una tipologia nuova nel senso che è un programma d'uso nuovo, è un tipo edilizio nuovo, che ha una serie di forti componenti anche, come dire, simboliche, cioè porta praticamente al centro della città, perché quasi sempre le città europee arrivano al centro, no? Porta al centro delle città la possibilità di andare in luoghi a quel tempo remotissimi. È come se noi oggi ci avessimo dentro la città una stazione per andare sul nuovo spazio, cioè, no? Come se l'abituale andare nello spazio, no. Magari tra 10 anni, no? Che ne so, e diventa economico, diventa possibile, diventa plausibile, d'accordo? Anzi, lo diverrà prima o poi. A questo punto immaginate, no, che cosa vuol dire avere una stazione, no, per andare in un territorio che non era possibile praticare, no? La stazione quindi ha questo fortissimo valore simbolico, cioè ti può portare in luoghi che era praticamente impossibile raggiungere, no? Che era molto difficile raggiungere. Quindi a questa cosa. E altre. Ma diciamo, il fatto fondamentale è che da una parte, siccome questi edifici sono nella città, da una parte la stazione è il campo delle ingegnerie. Perché? Perché ha bisogno dei grandi hangar per le macchine ferroviarie, perché la copertura continua con il minimo numero di elementi strutturali intermedi delle grandi zone di arrivo, è ovviamente il grande campo delle ingegnerie, e quindi da una parte appartiene al mondo delle ingegnerie, dall'altra, e questa è la contraddizione in qualche maniera, la stazione è il campo dell'architettura come si dà nell'Ottocento, quindi in maniera eclettica sostanzialmente. Per cui, non so, se si va in molte stazioni inglesi e ancora nell'Ottocento, tra l'altro bellissime, stupende, ma sono in fondo addirittura rifatte con uno stile medievaleggiante, no? Poi c'è stata la Liverpool Station o in altre. Questa contraddizione quindi tra un mondo stilistico, che è il mondo dell'edificio della stazione sulla città, e un mondo dell'ingegneria, è molto evidente e ricorrente in tutte le stazioni per una lunga fase dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. L'Italia è una fase in cui era campione di varie cose, anche di contraddizioni. Nel 1924 viene completata la stazione di Milano di Olivio Stacchini, se non sbaglio. Questa è la stazione più monumentale del mondo, cioè è, da un certo punto di vista, quando andate a Milano, cercate di, adesso è stata ristrutturata, quindi è un po' diverso, ma comunque l'impianto rimane quello, no? Da una parte vedrete, appunto a destra, il parco binario, eccetera, in cui c'è questa enorme e molto interessante ingegnerizzazione del ferro e dell'acciaio, no? Dall'altra parte vedete questo catafalco, che è fatto in stile tardo rinascimentale, con colonne di un metro, con capitelli, è tutto un mondo, come dire, eclettico del palazzo tardo rinascimentale. Questi due mondi stanno appiccicati uno contro l'altro, e questo avviene nel 24, finisce. Ve potete immaginare l'inizio degli architetti modernisti italiani, per esempio Pagano, come parlava di queste cose. Per loro era una cosa, una sofferenza nella loro Milano vedere completato sto catafalco, no? Immaginati. Qual è la contraddizione? Che in Italia, e pochi notano o sottolineano questa cosa, allo stesso tempo, cioè nel 24 sostanzialmente, o se non addirittura anche oltre, adesso non ricordo, stazione inaugurata nel 31, è più drammatico ancora, nel 31 l'hanno inaugurata. Io avevo fatto, ero buonista, gli volevo dare un poco di anni indietro. No, nel 31 lo inaugurano la stazione di Stacchini, eccola qua. E poco dopo, per una serie di contraddizioni che comunque rappresentano anche la vitalità della situazione italiana, la vitalità per l'architettura della situazione italiana tra le due guerre, si fa un concorso a Firenze per la nuova stazione di Firenze. E questa stazione viene vinta da un gruppo di architetti giovani, molto giovani, e uno un po' meno giovane, che è Giovanni Michelucci. Alcuni di questi architetti giovani, anzi uno, aveva fatto la stazione con il suo tesi di laurea, quindi se ne intendevano più. Io me li immagino questi qua. Dove dico, allora facciamo, parlo in toscano per la verità, no? E Michelucci è il, diciamo, non so come lo possono dire. Comunque, insomma, partecipano a questo concorso. È una fase in cui anche personaggi importanti come Piacentini capiscono, perché siamo in quei primi anni 30, capiscono che gli conviene annettersi un po' i giovani, no? Portarli un po' dalla loro parte, e quindi, com'è come non è, vince il concorso questa stazione, no? Che è ovviamente, se paragonata a questa, diciamo quanto di più lontano ci possa essere. È una stazione astratta, è una stazione giocata sulle orizzontali, sui contrasti secchi diciamo delle parti piene e delle parti vuote, ma è soprattutto una stazione molto importante per quanto riguarda i flussi, per come attraverso questo sistema delle gallerie e delle penetrazioni crea delle continuità con la città, no? E poi ha un episodio molto bello, è che questa questa sorta di cascata di vetro che è quella che sta nella zona delle biglietterie. Alla Camera dei Deputati ci sono state interpellanze, modi di fermare questo scandalo, eccetera, eccetera, ma di fatto si è riuscito a farla, anche perché lo stesso Mussolini in questi anni non è che era, diciamo, schierato con quello che sarà poi l'architettura neoclassica o paratedesca della parte finale degli anni 30, quindi dell'euro, eccetera. Lui stesso ondeggia, no? Lui stesso ondeggia e pensa forse che non si sa che è più logica come architettura del regime avere un'architettura, diciamo, dichiaratamente moderna, funzionalista, efficientista, oppure un'architettura neoclassica, no? Poi le cose diventano chiare quando, diciamo, avviene l'accordo anche politico-militare con Berlino. Berlino ci ha sempre avuto le idee chiarissime, e quindi di fatto anche in Italia dal 37-38, diciamo, i margini di possibilità di fare una nuova architettura, una nuova urbanistica si restringono fino a quasi a soccombere. Ma qui non siamo in quel momento, siamo nei primi anni 30 e quindi è qualcosa di abbastanza interessante. Naturalmente il tema della stazione è un tema che affascina i primi pittori del nuovo mondo. Monet è un pittore che ama molto le serie. Perché ama molto le serie? Perché siccome lui ha questa idea di catturare l'istante luminoso, è come se la sua pittura volesse catturare il mutare quasi della luce, allora questo viene bene se tu il soggetto non lo fai una volta, ma lo fai 7, 8, 10, 20. E quindi lui è un pittore di serie, quindi di stazioni ne fa 7, di cattedrale ne fa 25, di ninfè ne fa 150. Adesso, diciamo, così, per dare. Ma è proprio questa idea, no? L'idea di catturare il momento luminoso. E quindi, tra l'altro, fa questo. Cosa succede? Cosa sta succedendo contemporaneamente? Capito? Io sto facendo un complotto, sto costruendo un complotto, sto cercando di farvi capire quanti rivoli poi andranno a confluire nel salto, diciamo, nel salto del nuovo paradigma. Tutti questi sono elementi che avranno il loro peso, avranno il loro peso. Che cosa c'è a un certo punto? A un certo punto avviene una cosa fenomenale. Vi ricordate che abbiamo parlato del concetto di paesaggio come una rappresentazione condivisa? È quello che succede. Succede esattamente questo. Che i pittori della generazione precedente erano i pittori di Fontainebleau, no? Piavano e andavo nella foresta, no? E nella foresta loro rappresentavano appunto quegli elementi naturali, eccetera, eccetera. I pittori, quindi, diciamo, loro creavano questa idea, no? Il paesaggio era di quel paesaggio lì. A un certo punto, a cominciare dagli anni 60, succede una cosa pazzesca, cioè questi A, demoliscono la città, la demoliscono proprio, B, ne costruiscono una diversa. No? Lo fanno per un insieme di ragioni, in cui al numero uno, come sapete, c'è proprio un fatto di controllo politico, ma di fatto questo avviene, no? Quindi Parigi diventa la città numero uno al mondo perché è la città che cambia il proprio paesaggio, fa nascere un'idea di paesaggio urbano, e non c'era una cosa del genere prima. Quindi la gente sta seduta ai tavolini e dopo un po' dice: ma che succede qua? Questo è un nuovo paesaggio basato su quali caratteristiche? Beh, innanzitutto il movimento, no? Il movimento che è esaltato sia perché le strade sono più larghe, quindi essendo più larghe ci si muove con maggiore velocità. I mezzi di trasporto, no? I tram a cavallo, le carrozze, eccetera, eccetera. Lo stesso movimento, diciamo, rapido dei pedoni che popolano questo nuovo ambiente. Quindi nasce proprio un'idea di paesaggio urbano nuovo. E questa idea di paesaggio urbano nuovo, chi la fa? Ma mica la fanno le persone, la fanno i pittori e i poeti. Cioè sono loro che lo devono rappresentare questo nuovo paesaggio, se no il paesaggio non esiste se non è rappresentato, giusto? Secondo il nostro teorema. Non è che c'è, no, sono i poeti e i pittori che lo rappresentano e che dicono, no, attenzione. Quindi i poeti, il primo posto è Baudelaire, ma anche altri. E i pittori sono i famosi pittori impressionisti, no? Che, diciamo, di questo mondo nuovo, basato sul dinamismo, basato sulla frammentazione, basato sul fatto che sono una serie di attimi piuttosto che una serie di quadri, no? Una serie di quadri, ma paesaggio con paesaggio con pastorello, gregge al tramonto, boh, quadro. Paesaggio con ninfa sulla cascata, boh, quadro, no? Invece questa no, è una serie di fotogrammi, è un insieme di fotogrammi. Il paesaggio urbano si dà come paesaggio sincopato, è il paesaggio dell'attimo. Quindi il dinamismo diventa un elemento assolutamente fondamentale e la frammentarietà diventa assolutamente fondamentale. E sono due parametri estetici che noi ci ritroviamo tutti dritti dritti nella nuova architettura, arrivano dritti dritti dritti. Dopodiché, un attimo bisogna... Ah, ecco, un altro elemento molto importante è la serialità. La serialità diventa un fatto fondamentale, no? Perché in una civiltà industriale i fatti si danno in maniera seriale. Non c'è sta un treno, c'è sta un treno e 20 vagoni. Non c'è sta un treno, ci stanno 10 treni. Non c'è sta una carrozza, ci stanno 20 carrozze. Non so come dire, no? È tutto seriale, è tutto moltiplicato. In questo è molto interessante questo pittore, che si chiama Caillebotte, che è un pittore fissato col problema della serialità. Guardate i quadri di Caillebotte, non ce ne sono tanti, non ce n'è uno che non ha il tema della serialità. In qualche maniera sembra sempre interpretare questo problema della serie. Oh, ok. Su questo si innesta ovviamente il nuovo strumento. Il nuovo strumento qual è? La fotografia. La fotografia, che cos'è? È uno strumento. E quindi che cos'è? È la megacrisi. In primis è la megacrisi, ovviamente, no? Perché? Perché, cioè, con la fotografia all'inizio io faccio la stessa cosa dei ritratti a olio, d'accordo? Fermo, in posa, così, daguerrotipo, fotografia, eccetera. Dopo un po' si capisce che invece la fotografia in quanto nuovo strumento è uno strumento che serve a cogliere altri fatti, no? Fatti di dinamismo di nuovo, fatti di punti di vista non usuali, o da sotto, o da sopra, o sulla mongolfiera, o di qua, o di squincio, o di taglio, no? Serve a vedere le cose in maniera diversa, no? E serve a fissare tutto in maniera diversa. Da questo nasce che cosa diventa la fotografia, e allo stesso tempo, dato che c'è la fotografia, che senso c'ha a fare la pittura come era prima? No, perché se la devo fare realistica, tanto là c'è la fotografia. Allora la pittura che deve fare? Se deve reinventare, sostanzialmente. E fa questo processo, appunto, che è il processo sostanzialmente iniziato dagli impressionisti e che poi attraversa tutta l'arte contemporanea, che in qualche maniera si definisce come sguardo interpretativo sul reale, in cui il momento interpretativo diventa molto più forte, no? Diventa molto 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 più forte che quello, diciamo, meno accentuato delle pitture precedenti, e quindi l'attimo, e quindi la luce, e quindi la frammentarietà, progressivamente si andrà sempre più verso l'astrazione. A un certo punto, in questo scenario, arriva un personaggio che si chiama Paul Cézanne, che è il personaggio più complesso e che allo stesso tempo, essendo quello più complesso, è quello che ha avuto in vita maggiori difficoltà da un certo punto di vista, e che poi però, una volta capito e interpretato, è quello che ha ispirato, diciamo, di più tanto i pittori che gli architetti, no? E d'altra parte è abbastanza ovvio, nel senso che partecipando nel momento, da un certo punto di vista la sua pittura era talmente innovativa che non era neanche, era più scioccante che percepibile quello che lui faceva, e invece, diciamo, un po' di distanza di tempo è diventato tutto abbastanza evidente, o come si è potuto sviluppare. Allora, che fa Cézanne? Cézanne, innanzitutto, lui lavora su una contraddizione. Questa è la cosa più interessante di tutte, per capire Cézanne. Qual è la contraddizione? La contraddizione è che lui, da una parte, non può non appartenere al mondo dell'impressionismo. E che vuol dire mondo dell'impressionismo? Vuol dire frammento, vuol dire vibrazione, vuol dire dinamismo. Quello è il mondo a cui lui appartiene, è il gusto a cui lui appartiene. Non è che lui è neoclassico, lui nasce dall'impressionismo, lui ha lavorato con Pissarro ed altri, quindi lui ha quello. Dall'altra si crea il problema opposto a quello dell'impressionismo. Questo è tutto il problema. E qual è? A Cézanne invece, guarda un po', interessano le masse, interessa il volume, interessa una presenza quasi primaria delle forme. E uno dice: io sbatto la testa al muro, come faccio a avere una forma primaria delle forme con una pittura frammentaria, dinamica, vibratile? Come faccio? Quel tipo di pittura mi serve per dare quei valori, no? Di movimento, di vibrazione, di luminescenza, non di volume, non di forme primarie. E invece qua che si sbatte diciamo, nella contraddizione. E dove c'è contraddizione c'è crisi, e dove c'è crisi, se si riesce a risolvere, c'è nuova salto, cioè un salto estetico conoscitivo. Ecco che fa Cézanne. Cézanne riesce a mettere insieme queste due cose. Come che aspira fa? Allora, fa in questa maniera sostanzialmente. Guardate questo quadro. Questo quadro qui è un quadro della montagna di Saint-Victoire, che è una montagna vicino casa, diciamo, relativamente vicino a casa, sempre quell'oretta c'è stata, la deve fare da dove sta lui, comunque è raggiungibile. Vedete come il quadro è dipinto con un insieme di pennellate piccole, che evocano ovviamente la tecnica impressionista, è ovvio, no? E quindi ha insito dentro di sé un valore, diciamo, di dinamismo, un valore di luminescenza, eccetera. Ma allo stesso tempo il quadro ve lo trasmette subito, in qualche maniera nel quadro è presente una sorta di logica costruttiva e volumetrica. E la logica costruttiva e volumetrica, e questo è come lui la risolve, non appartiene manco per niente ai volumi, appartiene a tutto, è tutto il mondo che è costruito con una logica volumetrica, tanto che sia cielo, tanto che sia erba, tanto che sia prato, tanto che sia montagna, tutto è costruito, tutto appartiene a una logica in qualche maniera costruttiva o comunque volumetrica. Questo discorso è un discorso che diventa evidente ancora di più quando voi vedete le nature morte, che sono il grande campo di sperimentazione, no? Guardate questa natura morta. Che cosa succede in questa natura morta? Innanzitutto la prima cosa che colpisce è che i singoli elementi che compongono questa natura morta appunto appartengono a questa chiave volumetrica. Anche il panno in particolare è molto significativo, perché che sia panno o che sia montagna, a Cézanne in fondo non importa. Importa riportare gli elementi della sua composizione a questa logica, a questa sorta di logica primaria, no? Di volumi puri. Quelli che poi andrà a usare Le Corbusier anche come programma si ritrovano anche nelle citazioni di Cézanne. Cézanne scrive ai giovani, gli dico, io cerco di fare la pittura riportando tutto a dei volumi puri. Lui che è, diciamo, una costola dell'impressionismo, capite com'è strana questa cosa, eppure in fondo lui la risolve questa contraddizione. Come fa a risolverla? Guardate questo quadro, questo è un quadro molto interessante. Cosa fa? Come fa a riportare queste cose? Allora, lui innanzitutto deve rompere con la prospettiva, e questo è ovvio. Bisogna rompere con la prospettiva, perché la prospettiva è una logica di tipo sintetico che governa tutto, governa il mondo da un punto di vista e quindi fa assumere una importanza al mondo. Invece questi pittori sono analitici, la parola chiave è analitico. Io ho un approccio analitico e non sintetico. Avendo una logica analitica, gli oggetti, i volumi, in qualche maniera hanno, ognuno parla per sé. È come se una vista, la vista prospettica, si sostituisca una vista assonometrica, ortografica. Guardate, vedete? Lo vedete che non è una prospettiva questa? Vedete che il tavolo se ne va da una parte e il quadro sta dall'altra, il piatto si vede in un modo. Quindi questo è fatto per una doppia ragione: da una parte per far assumere una sorta di logica analitica, che è la parola chiave che da questa esperienza arriverà in architettura, dritta 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 dritta. E dall'altra è la maniera di dire: guarda che a me mi interessano le singole componenti, e che sono viste analiticamente: la statua, le cipolle, il tavolo, la cornice del quadro.
Da dire,
prego.
Anche i giammini, mi sembra, non mi sbaglio, perché c'è la foto di questo angelo che teneva il piatto non era prospettiva, ma era...
Certo, non è una cosa del tutto nuova, no? È chiaro che ci sono, i cammini lo facevano perché magari non masterizzavano la prospettiva come gli italiani, erano più rozzi, e quindi, diciamo, per loro poi di fatto il risultato poteva essere simile. Allora, se voi guardate il colore, anche il colore è un colore analitico. È un colore analitico nel senso che ognuno fa per sé, no? Vedete come dire, vedete che non ci sono quasi relazioni l'uno con l'altro, no? È quasi che ognuno di questi elementi fa per sé. Tutta questa logica, quindi lui riesce a ottenere questo che dicevamo, pur con una pennellata di tipo impressionista, pur appartenendo alla grande onda in qualche maniera della rivoluzione impressionista, ma puntando in un'altra direzione, puntando nella direzione analitica e dei volumi puri, è la parola nuova fondamentale. E come si ricompongono una volta che gli oggetti sono diventati analitici? Non si ricompongono attraverso delle sintesi, ma in qualche maniera attraverso delle composizioni astratte. Le composizioni diventano composizioni astratte, di forze astratte, non una visione sintetica, no? Perché io vedo attraverso la finestra prospettica lo sposo, la sposa, gli ambasciatori, le cose, le navi, eccetera, no? Ma attraverso una composizione le parti si ricompongono attraverso una chiave di astrazione, sostanzialmente. Non è che non c'è la ricomposizione, ma una chiave astratta, non più sintetica. E quindi Cézanne lo fa in maniera molto forte questa operazione. E a lui del soggetto non gliene importa un bel niente. A lui del soggetto non gliene importa niente. Son mele, son montagne, son donne, son bagnanti. Uguale. La logica, guardate quanto questo quadro è praticamente veramente un quadro che meno romantico di così è difficile pensarlo. Immaginate un soggetto, diciamo, no? Quanto un soggetto del genere sia stato praticato, no? Nella storia della pittura, eccetera. Questo è di nuovo un approccio sostanzialmente analitico e che mette in atto questa serie di meccanismi. Che cosa succede a questo punto? Succede qualcosa di molto interessante, che in qualche maniera, ciao Andrea, succede che Cézanne ci dà fondamentalmente delle lenti per capire non soltanto il paesaggio urbano dell'Ottocento, il paesaggio mobile, eccetera, ma in qualche maniera è come se lui è in grado di farci capire che cosa potrebbe essere un paesaggio veramente industriale, un paesaggio veramente che si muove su concetti appunto ancora più spinti del paesaggio urbano che fanno gli i pittori impressionisti. A questo fine io qua ho fatto un filmetto, se volete ve lo guardate poi a tempo vostro. A un certo punto io ero in moto in Provenza per fatti miei e sono andato a vedere questo famoso paese in cui Cézanne era stato un'estate, aveva dipinto parecchi quadri, e un po' sempre questo paese era un po', come dire, l'emblema di una sorta di precubismo, diciamo così, no? E però andando lì mi sono accorto che in realtà vedere le cose attraverso innanzitutto che lui già vedeva allora quel paese come se fosse un paese, diciamo, contemporaneo, no? Già trasformandolo completamente, forzandone tutta una serie di caratteristiche, ma ancora di più che questo modo di vedere funzionava molto bene per il paesaggio industriale che nel frattempo era stato costruito attorno. Quindi se vi incuriosisce questa cosa, poi per fatti vostri, vi vedete questo filmetto YouTube. A questo punto che cosa succede? A questo punto succede che Cézanne muore nel 7, non ricordo se la sua mostra retrospettiva era fatta con lui appena morto o lì da morire, ma comunque la sua pittura viene ad alimentare in maniera fortissima il cubismo, quello che poi noi chiameremo, si verrà chiamato cubismo, che poi in realtà sono due persone, sono Picasso e Braque, che lavorano in coppia, veramente in coppia, nel diciamo elaborare questo nuovo mondo, è un mondo di cui conosciamo le componenti, l'astrazione viene spinta al massimo, una logica analitica viene spinta al massimo, il dinamismo viene spinto al massimo e viene a crearsi sostanzialmente una grammatica espressiva che sarà la grammatica formale alla base della nuova scrittura. Quindi, riassumendo, abbiamo finito con l'arte, ma tutti questi rivoli, dalla costruzione all'arts and crafts, alla logica distributiva organizzativa, all'estetica, che poi è il fatto più forte, rifluiranno tutti nella creazione di questo nuovo paradigma dell'architettura industriale e meccanica. Come è fatto? Di che si tratta? Come si struttura? Allora, l'idea è questa, che lunedì noi dedichiamo la lezione di lunedì al Bauhaus, quanto all'edificio del Bauhaus, per capire come tutto viene a essere effettivamente incorporato nel Bauhaus. Faremo un inizio di chart, cioè facciamo un inizio di tabella comparativa tra l'architettura del Rinascimento e l'architettura dell'industria, lasciando impregiudicato la terza colonna, che sarebbe l'architettura dell'informazione. Ma noi vogliamo poi fare questo ragionamento, capire categoria per categoria come le cose cambiano, ok? Quindi facciamo questo, poi procediamo, fatto questo finiamo praticamente il primo ciclo e affrontiamo nella lezione successiva il secondo, che è quello che ci fa, finiamo quindi il primo ciclo introduttivo che fa tutte queste cose, ma poi concretamente porta alla vostra creazione del World Wide Web, per cui a questo punto voi capite che quelle quattro apparenti stupidaggini di scrivere il proprio indirizzo, di avere un sito, di avere una cosa, è un'iniziazione, un battesimo, non lo so, è qualcosa di molto importante. Cioè non è semplicemente quello, è la cosa di capire che nell'epoca dell'informazione si è soggetti e non oggetti e che si deve avere la capacità di trasmettere informazioni e non soltanto di leggere informazioni. Quindi queste cose pratiche in realtà sono pratiche ma hanno un grandissimo valore simbolico e operativo allo stesso tempo. Ecco perché tutto questo ciclo è un ciclo che serve anche in qualche maniera a motivarvi con questo. Lo stiamo per finire, manca solo una lezione, e poi invece affrontiamo il mondo raster, cioè il mondo dei pixel, e poi lo faremo con dei vettori avanti di questo passo. Occhi d'occhi, avete desiderio di intervenire, aggiungere qualcosa, domandare qualcosa su questo argomento? Che l'hanno compreso?
Vorrebbe dire che se Zanna sì. Lavora con dei dati di prima informazione, cioè nel rappresentare quindi questi oggetti.
Ah, è interessante, come no? Può essere una cosa a cui non ho mai pensato, ma può essere una cosa molto intelligente per vedere la cosa. Potrebbe essere, potrebbe darsi. Cioè, questo suo aspetto analitico porterebbe a pensare che applicare il discorso dato informazione è una rete che secondo me qualche pesce lo può prendere, detto in altre parole, perché è proprio nella logica analitica, no? Di Cézanne, che sempre può portare acqua a questo ragionamento. Adesso io il puzzle non lo riesco a completare, ma ho il puzzle concettuale, ma ho la sensazione che qualcosa di molto interessante possa nascere. D'altra parte, perché io uso questa parola analitica? La uso perché il mio maestro, a mia volta, di arte, si chiamava Filiberto Menna, ed era un docente di questa facoltà, che ha scritto un libro molto molto bello, che si chiama La linea analitica dell'arte moderna. È un libro piccolo, a tempo, di qualche tempo, se vi va di investire, potete investire su questo libro. Che cosa voleva dire la linea analitica dell'arte moderna? Voleva dire innanzitutto il come il pensiero positivista e scientifico entrava nel ragionamento dell'arte. Allora, oltre a Cézanne, il grande campione di questo rinnovamento è Seurat, il pittore Paul Seurat, che è quello del puntinismo, giusto? Paul Seurat basa tutta la sua pittura di nuovo su una logica analitica e scientifica, d'accordo? Allora, no? In qualche maniera il discorso dato informazione è abbastanza interessante, perché ancora più in Seurat forse che in Cézanne, no? Perché questa logica puntinista, il puntino, in questo caso è puntino, effettivamente è il puntino, no? Usa Seurat, no? Cioè l'immagine è scomposta in puntini luminosi attraverso una certa logica questa idea della scomposizione in puntini è una scomposizione analitica, ovviamente. Come si intreccia quello che noi diciamo dato informazione? Bisogna un attimo ragionare cosa è cosa, ma può essere che possiamo prendere qualcosa, possiamo acchiappare un pesce logico da questo ragionamento. Questo nasce ancora da un altro ragionamento, che è un ragionamento molto interessante, che però non abbiamo mai fatto. Il ragionamento è questo. Dei ragazzi che sono venuti ad assistere alla conferenza di Van Gogh mi dicono: ok prof, voglio fare il credito, e che cosa posso fare? E io ci ho pensato un po' e poi gli ho dato la sfida più grande e gli ho detto: ok, scegli delle parole chiave tra quelle che io ho usato nel caso specifico di Van Gogh e vedi come queste parole ritornano in architettura. Possono ritornare in architettura? La parola forma come memoria, che io lì ho usato per interpretare le scarpe, no? Le scarpe come condensatori di memoria. Una volta arrivate lì, poi ci posso rigiocare ancora e farla tornare in architettura? Cosa potrebbe essere? Cosa potrebbe succedere? Mi spiego? Le parole come identificazione, no? E quelle altre che ho usato. Alcune di queste posso avere un lume per pensare di come possano di nuovo tornare a farmi muovere un pensiero che non è un pensiero interpretativo artistico, ma un percorso, è un pensiero generativo architettonico? Interessante. No? Quindi la tua domanda è più che pertinente e secondo me io ci lavorerei un po'. Perché il problema è sempre questo, tu c'hai un'ipotesi, no? L'ipotesi al naso sembra interessante, allora ci devi lavorare un po', la devi testare, no? Devi vedere se ti funziona. A me al naso penso che sia vale la pena lavorarci, se no qualcosa succede. Penso, no? Perché anche con naturale la stessa logica analitica della, diciamo, della strutturazione della cosa. Se fate altre domande, è interessante, eh? In realtà, anche se non abbiate particolare timore, perché il vantaggio di essere un piccolo gruppo è anche questo, no? Possiamo rompere delle barriere, anche domande non... qualunque tipo di cosa è carino interagire. Chi era la cosa di Van Gogh tra voi? Chi è venuto? Ah, quasi tutti siete venuti, tutti anzi. Se siamo riusciti a risolvere quel problema dell'entrata per voi, non avevo detto che sono un'intera classe di liceo artistico è rimasta fuori, me l'hanno raccontato dopo. Mi diceva che evidentemente immagino questo qui che sta con il professore come aveva saputo questa cosa. Volete chiedere qualcosa sulla conferenza? Qualche dubbio che mi è rimasto? Qual è la parte? Dammi la lista, va? Che così. L'abbiamo fatta la lista? Ah no, facciamola, va. Qual è la parte che, Lidia, che per te era la più nuova, diciamo, di quelle che hai sentito?
No, proprio in generale è il modo di guardare il personaggio, cioè, perché comunque come ce l'hanno parlato una volta, era una cosa molto superficiale e non avevo il fatto di capire come ad esempio un oggetto può essere legato anche a una persona. Cioè il modo di rappresentare, cioè, ad esempio la storia della stanza non la sapevo assolutamente e sono rimasta abbastanza colpita con tutti i ragionamenti più volte ritornando su quel soggetto,
ma per motivi quando io parlo di quel concetto che per esempio non so quanto sia uscito chiaro. Quando io parlavo di questa idea, che era anche un po' nebulosa, per dire la verità, dell'anello di reflessione, no? Era un'idea un po' nebulosa, anche perché ho mostrato anche il quadro che era un po'... Cioè l'idea è che in fondo un pittore vive dentro la sua pittura e la sua pittura è in qualche maniera il livello più alto della sua vita, in qualche maniera, no? È come se la sua vita fatta di andare a bere il caffè e fumarsi la sigaretta fosse un livello di vita, sì, ma secondario, no? Cioè in qualche maniera è l'opera che sia dal livello simbolico, sia dal livello della trasposizione, no? Anche nella sfera inconscia, della sfera sognante, rappresenta una vita più alta, capito? Questo volevo dire come anello di riflessione, non ho trovato un concetto, una maniera più forte per indicare questa sorta di circolarità, no? Questa sorta di circolarità che poi nella stanza funziona abbastanza bene, ma funziona anche in altri quadri di cui non ho potuto parlare. Poi lì c'era un altro problema dietro tutta questa faccenda, che il rapporto con la ragazza è molto più complesso di quanto io abbia detto nella conferenza, c'ha molti più strati, no? C'ha uno strato di enorme conflittualità con Gauguin, per esempio, no? Poi c'è tutto un livello che è un livello a cui sono legate anche le sue crisi di pazzia, ci sono molti altri livelli, per una serie, per una ragione di cui non credo di aver fatto bene. Io mi sono tenuto sulla soglia di questo ragionamento, no? Io vi ho fatto capire come certe variazioni dei quadri siano delle variazioni importanti, non è che sono fatte a caso, sono fatte proprio perché si lega a questo mondo, diciamo, in parte reale, un po' in parte sognato, in parte desiderato, insomma, tutto un grosso intreccio. No, la cosa che è importante per me è che comunque, pure a un pubblico non decisamente preparato, diciamo il 30-40% o emotivamente o intellettualmente arrivi, no? Quella è un po' la cosa. E comunque, se volete, lì avete soprattutto il libro che secondo me è molto bello, è questo qua, no? Di cui io ho messo il libro, ho messo il link, è quello nello store, eccolo qua. Ah, ecco, perché tutto il problema qual è? È che io periodicamente, come il sito web, così altri strumenti tecnologici, li devo saper fare almeno un po' per potervi insegnare, no? Allora, per esempio, non abbiamo mai avuto il tempo, in nessun corso, di insegnarvi a usare questi strumenti qui, no? Che sono questi libri altamente interattivi, dove tu puoi fare delle cose che non puoi fare in un libro normale. Cioè questo non è un PDF, il PDF è la traduzione, no? In formato elettronico di un layout tradizionale. Questo non è un PDF, questi sono dei libri in cui è possibile spingere molto il livello di interattività. Allora, per esempio, vi faccio un esempio, uno molto banale. In questo tipo di libri è possibile avere delle galleries. Le galleries non sono concepibili in un libro normale, perché come fai? Dovresti occupare per ogni cosa. Allora, per esempio, io qua ho fatto 4-5 galleries. Una, per esempio, è quella che, questa è in modalità scrittura, quindi diciamo le vede meno. Però qua io ho 15, adesso vediamolo contemporaneamente, questa è la modalità scrittura, no? La modalità lettura, quando tu lo scarichi. Ecco qua. Apro questa versione, ecco qui. Questa è la versione inglese, per esempio, no? Anche qui, per esempio, ho risolto una cosa in maniera molto brillante. Ecco, queste sono le galleries, no? Per esempio, i luoghi di Van Gogh la notte, no? Allora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no? Ti dà un'immersione che se no tu non potresti mai avere, no? Questo è per esempio lo strumento della Galleries. Oppure, vabbè, questo è un giochino che mi piaceva fare. Ho recuperato la scrittura di Van Gogh vera e quindi nelle lettere in realtà è con il font scrittura di Van Gogh, cioè questo è un passo che ha scritto il font scrittura di Van Gogh, io non so bene quando l'ho trovata, eccetera. Tutti questi piccoli segnalini qui sono tutti link, cioè se io vado qua, ecco, vado qui 499, faccio il click qui. Questo mi porta, ecco, mi porta alle 4 o 5 lettere in cui Van Gogh parla di quel quadro. È già pronto, quindi non ti devi mettere a cercare, quindi parla di quel quadro in queste 5 lettere. Ma questo è un link, quindi può appartenere a cose normali. Quindi per esempio la gallery è una cosa molto importante, no? Certo, su qualunque tu prendi e zoomi ovviamente, qualunque di questo tu zoomi. Poi la cosa bella di questo prodotto è che è cross-platform, cioè lo puoi vedere sul Mac, sull'iPhone e sull'iPad. Sull'iPad è il posto più logico. Ecco, per esempio questa è un'altra gallery molto bella. Questa è una gallery dei fiori. Cioè,
riferimenti ai colori che fa?
io?
Sì, lei non scrive, cioè perché
Che vuol dire riferimento ai colori?
l'assorbimento è giustamente che anche il rapporto con il colore stesso, la matricità del colore e il tipo di colore, senza con sostanza e provenienza.
Ah, io ho letto qualcosa, cioè ci sono, diciamo, si sa benissimo che colori Van Gogh ha usato, perché era per la semplice ragione che lui li ordinava al fratello. Per esempio, lui di gialli usava i cromi, che sono dei gialli molto forti, molto potenti, ma a base di piombo, e che quindi hanno, soprattutto se combinati con altri e non usati puri, hanno il fatto che possono invecchiare, no? Perché hanno delle reazioni chimiche di questo genere. Io non scendo in quello, no, no, non scendo in quello. Posso usare concetti di cromatismo, ma a un livello estetico, non a un livello, diciamo, chimico, eccetera. Però ci sono persone che fanno questo tipo di ragionamenti, no, non io. Però sì, non sono mai fatti. Ecco, questa è una cosa molto. Poi anche questo, a un certo punto ho scoperto un modo per gestire le note, no? Le note sono su questi rossi che appare una finestra a parte, vedi? Comunque, queste sono cose che avendo tempo e spazio uno potrebbe insegnare anche, no? Perché questi sono, una volta che uno sa fare questo, lo può pubblicare nel sistema e-bookstore. Quindi, diciamo, può andare in pubblicazione, è la stessa cosa del sito web, non se lo guarda nessuno oppure se lo possono guardare. Quindi io queste cose le faccio mettendo sempre anche come dire, da qualche parte del cervello che possono essere utili in qualche momento da insegnare, no? Da avere gli strumenti. In particolare con i dottorandi pensavamo di fare cose del genere. In questo si chiama il programma, ed è tra l'altro abbastanza facile da insegnare, si chiama eBooks Author. Se voi andate nel Mac eBooks Author, faccio vedere, eBooks Author, eccolo qua. È un programma gratuito, eh? Tutto il sistema è sostanzialmente gratuito ed è molto sviluppato, ecco qua, infatti spiega un po' tutto, no? Ed è estremamente sviluppato perché si basa, cioè l'ho imparato io che non sono un nativo digitale, quindi voglio dire, lo può imparare chiunque, basta dedicarsi un poco poco di tempo, ma neanche tanto. Vedete, ha tutta una serie di template. E questi template possono, diciamo, seguirvi sulla cosa. Ma per fare un esempio, i libri della Tasken sono fatti esattamente uguali. Adesso ve ne faccio vedere uno. Ecco. Se noi vediamo... ecco, questo è il libro della Tasken, no? Di Van Gogh. E questo libro è fatto con il Buxtel Author. Vedete, anche ha un look and feel simile. Loro adoperano una tecnica molto interessante, molto bella, che io non ho usato, però non fanno gallery, che invece a me interessava molto. Loro fanno questa tecnica che è bellissima. Vedete, questa immagine è tagliata così. Se tu fai clic, eccola. E poi hanno questa cosa scomparsa che è molto bella. Cioè, se tu aspetti 2 secondi, va via questa. Ecco. Fine, tacchere. E quindi loro hanno questa impaginata anche forte, senza la leggenda. La leggenda ti viene, credo, se tu ci vai sopra. No, devi fare il click. Vieni e ti viene la leggenda. Poi aspetti un po' e ti va via la leggenda. Adesso non mi ricordo bene come, però va via. Lo so per certo che va via, perché tu non la vuoi vedere tagliata. Allora, loro per esempio adoperano questa tecnica, ma per il resto è, diciamo, è anche più semplice del mio, da un certo punto di vista, perché loro non hanno gallery. Loro fanno questo, ecco, fanno questo, che io non faccio mai, non mi piace troppo, però insomma è uguale. E chiaramente questo tipo di libri ti genera automaticamente indici e roba del genere. Loro non hanno note, io invece ho le note col sistema dei glossary. E loro con questo piano hanno fatto tutti i libri, diciamo, della serie Tasken che tu puoi comprare online. No? Okidoki? Volentieri, non è detto l'ultima, possiamo continuare a chiacchierare tranquillamente.
Dreamweaver.
Sì.
È una. Cioè, si può applicare il termine curvata se il template già fatto, oppure è necessario che il template, cioè che il modello lo
scrivi? No, no, puoi usare un template. Ah, okay. Assolutamente. Ah no, assolutamente. Io vi ho fatto vedere l'HTML puro perché non volevo confondervi sulle varie cose, ma assolutamente puoi usare un template. No, no, assolutamente, ti dà tanti template. Il problema è che il template non sia una trappola che sia abbastanza funzionale a quello che tu vuoi fare, no? Quello è importante. Ma comunque non c'è niente di male. Sì, 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 sì. Sì, sì, no, 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 si può fare benissimo. Tra l'altro, quando io vi dicevo se a voi vi andava, potevate vedere i siti, fare un giro dei siti degli anni scorsi, no? Io là vi ho messo tutti i link. Molti non si aprono per quella ragione che ti ho detto, perché sono basati su Altervista, dopo 2 o 3 anni non ci sono più andati, molti non si aprono, ma molti ancora si aprono. È un peccato per noi questa cosa che molti non si aprono, perché a quel punto è come se il lavoro di uno studente sia andato. Sappiamo che esiste, o meglio, c'è un modo di aprirli. L'abbiamo visto, è con l'archive. Con l'archive, con quello che dicevamo l'altra volta, si apre. Si deve aprire per forza. Io direi di andare a casa, soprattutto io che sono in 2 ruote, prima che mi casca un albero in testa, perché non promette proprio niente di buono.